Il secondo esempio di engram di compassione riguarda l'esperienza infantile di un paziente che, all'inizio della terapia, era un individuo notevolmente confuso. Questo è un esempio di engram di compassione abbastanza comune. In un calcolo dell'alleato non sarà di enorme importanza, ma ripetendosi spesso nel medesimo caso diventerà aberrante. Questo episodio avvenne quando il bambino si ferì gravemente nel corso di un incidente. Aveva riportato una frattura al cranio accompagnata da commozione cerebrale e per molti giorni rimase in coma. Non era mai venuto a conoscenza di aver subito un incidente di tale gravità, sebbene un esame posteriore avesse rivelato le tracce della frattura e avesse rivelato anche che, sebbene sapesse di avere una protuberanza sul cranio, non se n'era mai chiesto il perché. I suoi genitori, in quel periodo, erano sul punto di divorziare e, durante quei pochi giorni, litigarono parecchie volte in presenza del figlio semi-inconscio, evidentemente scossi dal suo incidente, dandosi la colpa l'un l'altro. La prima parte della serie di engram in seno a questo grande engram non costituisce un esempio importante, salvo per il fatto che la madre assunse la posizione di difensore del figlio, il quale non era aggredito dal padre. Le parole della madre indicavano in modo aberrante che il padre aggrediva il figlio, e in un engram, più che le azioni, sono le parole che contano come fattori aberranti. Alla fine il padre se ne andò di casa ed abbandonò la famiglia. La madre sedette presso il lettino del figlio e, piangendo, gli disse che l'avrebbe salvato dalla morte, che avrebbe lavorato come una schiava e si sarebbe spellata le dita fino all'osso per mantenerlo in vita. E aggiunse: «Tu vivi solo per merito mio. Ti ho difeso contro quella belva, quel mostro. Se non fosse stato per me, saresti morto da un pezzo. E penserò io a te e ti proteggerò. Non fare caso a quello che dice la gente. Sono una buona madre, lo sono sempre stata. Non ascoltarli. Ti prego, bimbo mio, stai qui e guarisci presto, ti prego». Naturalmente, tutte queste incredibili sciocchezze scaturivano direttamente dalla sua mente reattiva. Lei non si sentiva in colpa per il modo in cui si stava prendendo cura del bambino, sebbene, sin dall'istante del concepimento, avesse fatto continuamente del suo meglio per danneggiarlo. Non esiste colpa, né complesso di colpa, che non derivino direttamente da un engram che dica «io sono colpevole» o altre frasi del genere. Qui entra in gioco l'ambivalenza. Con ambivalente intendiamo una forza che si esercita su due lati. In realtà sarebbe più esatto chiamarla multivalenza, dato che è dimostrabile che le persone hanno molte valenze. Una persona normale può averne anche 20 o 30. Quella madre, con le sue assurde invocazioni ed il suo sdolcinato sentimentalismo, cambiava valenza con una rapidità degna di un derviscio roteante. Era capace di mostrarsi malignamente crudele e di torturare suo figlio con punizioni che, in Marina, chiamano capricciose e insolite. Allo stesso tempo, una di queste valenze che, sfortunatamente per il paziente, entrava in gioco solamente quando lui si ammalava, comprendeva la selvaggia protezione del figlio unita alla promessa che lei lo avrebbe amato e che non l'avrebbe mai lasciato morire di fame, eccetera. Prima che il bambino giungesse all'età di 10 anni, la madre, a causa del suo modello reattivo e delle proprie incapacità, aveva già determinato in lui il formarsi di un migliaio di engram. Questo esempio specifico era piuttosto tipico. L'aspetto aberrante di questo engram era la convinzione che se uno non ha la mamma accanto e non è in buoni rapporti con lei, patisce la fame, muore o comunque soffre. Data l'epoca in cui era stato ricevuto, l'engram significava anche che se il paziente teneva alla propria vita, doveva accettare di essere afflitto da un forte mal di testa. L'intera serie di questi engram formò uno schema altamente complesso di malattie psicosomatiche, comprese sinusite, una dermatite cronica, allergie e numerose altre vere malattie fisiche, malgrado il fatto che il paziente avesse sempre cercato di essere il più diretto possibile riguardo al suo stato fisico e non fosse affatto ipocondriaco. Nel corso della terapia, prima che quest'engrama di compassione affiorasse, venne alleviata l'intera catena di litigi giacenti in quell'area. Molti degli engram giacenti nell'area prenatale e la maggior parte dei recenti engram di emozione dolorosa. A proposito degli engram di compassione, aggiungeremo che non si trovano esclusivamente nel periodo dell'infanzia. Esistono anche nel periodo prenatale, in quello postnatale e talvolta anche nell'età adulta. Chiunque difenda il bambino da ulteriori tentativi di aborto entra a far parte della catena degli engram di compassione. E, naturalmente, diventa un alleato che sarebbe terribile perdere. Sono stati scoperti engram di compassione recenti fino all'età di 50 anni. Uno di questi engram, rintracciato all'età di 30 anni, concerneva un'infermiera ninfomane la quale, nel periodo in cui il paziente era ancora sotto l'effetto dell'etere e soffriva ancora, gli diceva oscenità, giocava con i suoi genitali e inoltre, con le sue parole, riuscì ad imprimere in lui un engram di compassione che poi produsse nel paziente una grave forma di psicosi. Non è affatto vero che si verifichino molti casi di giochi sessuali a spese di pazienti sotto anestesia o sotto narcosi, ma il fatto che questa sia una tipica reazione psicotica allucinatoria non è motivo di escludere che simili episodi non possano occasionalmente accadere veramente. L'engram di compassione deve semplicemente sembrare un engram di compassione per diventare tale. La mente reattiva non valuta mai le reali intenzioni.